Essere sincero, non so voi, quando ho iniziato a studiare il tema delle dipendenze, io non pensavo che la parola di Dio fosse così ricca su questo tema, devo essere sincero, e non pensavo nemmeno che scendesse nei particolari, non pensavo nemmeno che fosse così minuziosa nel darci delle indicazioni, non soltanto per esortarci a fuggire da queste cose, ma anche per insegnarci il percorso di ritorno, per ritornare sui sentieri antichi. È straordinaria la parola di Dio, è veramente straordinaria, è qualcosa di incredibile. Bene, questa mattina dobbiamo così rispondere a qualche domanda. Non abbiamo tanto tempo. E la prima parte sarà incentrata sul rispondere ad alcune domande. Non sono riuscito a rispondere a tutte quante le domande, a quelle più pertinenti, diciamo così. Non me ne vogliate, cercherò di arrivare fino alla fine. E poi la seconda parte sarà proprio la parte conclusiva. L'ho lasciato alla fine per dare un messaggio conclusivo sul fatto che la Bibbia dice che noi ce la possiamo fare e quindi una parola di incoraggiamento per tutti quelli che si trovano davvero irretiti in questa rete, ovviamente, delle dipendenze. Giosuè, dove abbiamo detto che dobbiamo arrivare? Dobbiamo arrivare. Io non c'ho il telecomando. Dobbiamo arrivare a spezzare le catene. Ora, questa è la prima domanda. Secondo il mondo scientifico, la masturbazione fa bene ed è considerata fisiologica. Come rispondiamo a chi sostiene questa teoria? O sono stati fatti degli studi. E se permettete, il sottoscritto, quando si è avvicinato alla fede, non si è avvicinato in maniera dogmatica. Ma per niente proprio. Anzi, quando studio la parola, sapete che si può studiare la Bibbia in maniera scientifica, eh? Ok? Ci sono proprio degli strumenti per studiare la Bibbia in maniera scientifica. C'è un'edizione scientifica della Bibbia, sapevate? Con tutti quanti i lezionari, tutti quanti i papiri, con tutte quante le versioni, dove tu vai a verificare ogni cosa. Ok? Si chiama il Nestlé Aland. Quindi la Bibbia non è un libro di favole, è qualcosa che in maniera scientifico, ok, si può studiare. Non solo, ma vi devo anche dire che se io dovessi screditare la scrittura, dovrei fare una cosa prima, prendere tutti quanti i libri che sono stati scritti dalla storicità, non contemporanea, ma ad esempio il De Bello Gallico di Cesare, il De Rerum Natura di Lucrezio, o ad esempio Tito, Tacito, tutti quanti questi libri, e bruciarli. Sapete perché? Perché l'unico libro ad avere più di 5.000 testimoni, per testimoni nella filologia si intende i lezionari, i codici, i papiri. Più di 5.000 è solo la scrittura e sono tutti quanti stati verificati in maniera scientifica, con delle prove. Magari qualche altra volta facciamo un come su questo. Ed è interessantissimo. Come è stato fatto il Nuovo Testamento, per esempio? Non si sfugge. La Bibbia è la parola di Dio, è la verità. Guardate, ci vuole più fede a credere nell'evoluzione. Lo dico, perché io ho provato a studiare tutti i motivi, ci vuole più fede. Io non ho tanta fede, devo essere sincero, credo al Signore, ok? E allora qui la prima domanda che dobbiamo porci è, innanzitutto, cosa si intende per bene? Perché il fratello o la sorella che ha fatto questa domanda ha detto, secondo il mondo scientifico, la masturbazione fa bene. Ok, che cosa è veramente il bene? Cioè, quando io parlo, cosa intendiamo per bene o fa bene? La prospettiva del mondo, ossia il punto di vista del mondo? Perché se parliamo dal punto di vista del mondo, tutto è lecito. Poi abbiamo visto la prospettiva di Dio, ma non tutto è utile, io non mi lascerò dominare da alcuna cosa. Allora noi dobbiamo innanzitutto capire che cos'è questo concetto di bene, perché se io parlo dal punto di vista scientifico, allora qualcuno dirà, beh, quando mi masturbo sono stati fatti degli studi, c'è liberazione di endorfine. Le endorfine che cosa sono? Sono degli ormoni endogeni, tipo la morfina, endorfine, soltanto che vengono prodotte dal nostro corpo. E che cosa fanno? Praticamente alleviano i dolori, mi tolgono l'ansia, mi calmano, tolgono l'irrequietezza. Però, libera endorfine, ok? La seconda cosa, facilita il sonno. Pensate voi quanti hanno l'insonnia, avrebbero risolto il problema già da un pezzo. E poi, e questa è la chicca, è stato fatto uno studio da un'università famosa, l'università di Harvard, l'Harvard Medical School, che è la facoltà di medicina più illustre al mondo. E che cosa hanno visto questi? Non so come, non so in che modo, dopo vi dirò perché, riduce l'incidenza del tumore alla prostata. Uno. Sapete quante cose liberano endorfine? Tantissime cose. Anche leggere un libro libera endorfine. Ma la liberazione di endorfine è stata creata dal Signore, ok? E certo il Signore non ha insegnato ad Adamo questa pratica, ma si libera endorfine perché all'interno del matrimonio, quando c'è il rapporto matrimoniale intimo, deve essere una cosa piacevole e non disdicevole, altrimenti l'umanità si sarebbe estinta. E quindi la liberazione di endorfine non è soltanto quest'atto, ma ci sono 100.000 cose che liberano endorfine. Leggere il libro, pregare libera endorfine. Studiare la parola di Dio libera endorfine. Quindi non abbiamo bisogno di liberare endorfine in un certo modo. La seconda cosa, facilita il sonno, ma su questo avrei tanti e tanti dubbi, perché sono stati fatti degli studi su dei volontari, ovviamente, perché solo i volontari possono partecipare a questi studi, che tanti invece hanno difficoltà ad addormentarsi. Sapete perché? Perché quello che viene dopo getta l'organismo e l'individuo più che l'organismo in uno stato depressivo, di sensi di colpa, e stai là sempre a pensare. Quindi su questo avrò dei dubbi. Ma la chicca, ripeto, Harvard è l'eccellenza nel campo della medicina. Io trovo strano che di fronte ad una malattia multifattoriale, ossia affinché tu sviluppi il tumore da qualsiasi parte del tuo corpo, ci vogliono almeno 10 fattori. Primo fra tutti è la genetica. Tu svilupperai un tumore perché ce l'hai scritto dentro. Ricordate quando il Signore ha detto, chi può aggiungere un'ora sola? Siamo scritti. Tutto c'è scritto nel nostro DNA, tutto. E quindi, primo fra tutti, quindi essendo il cancro una malattia cronica e multifattoriale, primo fra tutti la componente più importante è la componente genetica, d'accordo? Quindi familiare. La seconda componente è l'alimentazione, la terza componente sono le abitudini, la quarta componente... Io non so se sarà al 100-200 posto questa componente. Quindi dire che previene il tumore è veramente nabo. Io non so, Harvard hanno tanti soldi, evidentemente hanno speso soldi in qualcosa che secondo me poteva essere più utile se li avessero impiegati in altro. E quindi cos'è il bene? Se io mi baso su questo, il mondo scientifico, abbiamo visto che fondamentalmente non è questo qua il bene. Ok, certo, noi leggiamo su internet, però toglie il tumore alla prostata, ok? E le donne che non hanno la prostata? Sono fuori da questa ricerca, com'è il fatto? Oppure, ad esempio, che so, la liberazione di endorfine? Assolutamente non è questo il bene. Però, come ogni cosa, noi vogliamo sempre fare una sorta di processo, no? Dice, noi dobbiamo mettere in discussione, perché noi siamo onesti. Bene. Allora dobbiamo mettere sul piatto della bilancia questo bene che io posso ottenere con qualsiasi altra cosa, anche più gratificante. Vedete, permettetemi di dire una cosa. Quando leggete la parola di Dio e scoprite nella parola di Dio qualcosa che vi edifica, voi state liberando endorfine. Non solo però, perché vi sentite edificati. Dentro ci sta una gioia, dentro ci sta un'emozione, una sensazione che è straordinaria, perché senti che Dio ha parlato al tuo cuore. E come ha parlato nel passato ai profeti, agli apostoli, ai discepoli, attraverso la parola, ti sta parlando in quel momento e tu ti senti edificato, cosa che non ce l'hai con nessuna altra pratica al mondo. Non solo hai liberato endorfine, ma hai vissuto un'esperienza spirituale, divina. E però vi dicevo, noi dobbiamo mettere in discussione sempre tutto, perché dobbiamo essere onesti nelle cose. E siccome quando valutiamo una cosa, no? C'è sempre il rovescio della medaglia, o se volete l'altro piatto della bilancia, se questo è il bene che io ne traggo, adesso vediamo però sull'altro piatto della bilancia che cosa posso mettere. Però io poi sull'altro piatto della bilancia devo fare i conti con gli aspetti psichici. Con che cosa? Ad esempio alle fantasie, gli stimoli interni, gli stimoli esterni, che spesso sono legati, per arrivare a quell'atto, a delle immagini pornografiche per la maggior parte, o a delle fantasie che a volte sfociano nel desiderare la donna ad altri, la fidanzata ad altri, e non va bene, è un peccato. E oltre a questo, dal punto di vista psichico, siamo talmente turbati, talmente frustrati, talmente vinti dei sensi di colpa, che quei benefici, tutte quelle poche endorfine che sono state liberate, sono state consumate in un secondo dalla fase depressiva. Quindi, se dobbiamo giudicare un aspetto, lo dobbiamo fare in toto. E se io, come si dice, il gioco non vale la candela. Sapete perché si dice così, no? Lo sapete? No? Allora, voi immaginate i tempi in cui Edison ancora non ci faceva questo regalo della lampadina. Come si illuminavano le case? Mettete in una giornata d'inverno che alle 4 fa buio, i ragazzi dicono, mamma, noi vogliamo giocare. Ma al buio come devi giocare? Accendiamo la candela. Ma il gioco che devi fare non vale la candela, perché la candela costa. La candela costa, il gioco non vale la candela. E allora, guardate, questo ci può portare alla fine alla dipendenza. Ed è veramente un bene? È veramente un bene alle 10:30. È veramente un bene? Assolutamente no. Seconda domanda. Ecco qua. Infatti ogni domanda poi un versetto. Nessuno si inganni. Ecco qua, questo è un versetto straordinario. Ha a che fare proprio con la domanda. Grazie fratello, sorella che hai fatto questa domanda, perché ci hai permesso di riscoprire questo versetto. Se qualcuno di voi presume di essere saggio in questo secolo, scienziati, saggi, no? Diventi pazzo per diventare saggio. È proprio questo il caso, fratelli. Perché il mondo ci dà la propria prospettiva, ma il Signore ci fa vedere tutt'altro. Il Signore ci dice, fidatevi di me, di quello che vi dico io. State tranquilli, che si può vivere in santità, ci si può consacrare al Signore e vivere una vita spirituale esuberante. Non ci accontentiamo di una vita spirituale con le brici. No, Signore ci vuole dare l'esuberanza. L'esuberanza, io dico sempre, vedete, potete predicare bene o male, ma è la preparazione che è importante. La mediocrità è sempre da rigettare. Non vi accontentate mai di essere mediocri, ma dovete eccellere, non per una superbia, attenzione, assolutamente. Io dico sempre, i titoli sono quelli dei giornali, non ci sono titoli che tenga. Ma cercate sempre nel Signore l'eccellenza, perché Cristo ci ha insegnato l'eccellenza. I tesori della conoscenza. Amen. Seconda domanda. È realmente possibile essere usciti da una dipendenza, forse non troverete proprio le stesse parole, ma ho cercato un po' di interpretare, non sentire mai più il desiderio della sostanza o dell'oggetto della dipendenza e smettere di aver paura di una ricaduta. Molto probabilmente chi ha fatto questa domanda pensa al craving, ossia a quel desiderio forte che abbiamo detto, che basta un oggetto, basta un tavolo, basta una camicetta, basta un profumo, basta una sensazione che la mia mente viene riportata a quando usavo la sostanza o quando facevo uso di certe cose. Il craving si estingue come tutte quante le sensazioni. Vi faccio un esempio. Il nostro cervello è straordinario. La lingua batte dove il dente duole, si dice, giusto? Bene. Però se voi andate a stimolare continuamente quel recettore nocicettivo, cioè del dolore, e voi lo stimolate continuamente, lui perderà d'efficacia, si stancherà di trasmettere sempre il dolore. E quindi ci sarà una desensibilizzazione. La stessa cosa nelle dipendenze. Più passa il tempo e meno sentirete il desiderio di ricadere e me ne sentirete quell'oggetto che prima per voi era un'attrattiva e suscitava un desiderio fortissimo, adesso sarà neutro, diventerà neutro con il passare del tempo. Ecco perché vi dicevo, gli alcolisti hanno quelle fish un anno, 2 anni, 3 anni, 5 anni. Perché più passa il tempo e più sentono meno l'attrattiva sul e l'attrazione verso una sostanza. Quindi si può smettere di avere paura. Me lo può confermare? Dove sta Saverio? O no? È così o no? Fatevelo spiegare meglio. Un'esperienza vale più di 1000 parole. Anzi, grazie per la tua testimonianza di ieri. E quindi sì, la risposta è sì, possiamo smettere di avere paura, più passerà il tempo e più non avremo paura, a patto che ovviamente non ci mettiamo delle situazioni a rischio, perché se voi pensate di poter resistere il fuoco vicino alla paglia, che fa? Brucia. Non puoi mettere le due cose vicine, una consuma l'altra, e quindi non dovete stare nelle situazioni a rischio. Davide si è andato a mettere in una situazione a rischio. Sansone si è andato a mettere in una situazione a rischio e noi non ci dobbiamo mettere nelle situazioni a rischio. Terza domanda. Terza domanda. Qui c'è questo fratello, questa sorella ci dà una confessione. Sono dipendente dalla pornografia e dalla masturbazione. Come cristiani è possibile farsi aiutare da personale qualificato, psicologi, medici, che possano seguirmi in un percorso di recupero? È lecito usare dei farmaci? Non diventerò dipendente dai farmaci o dai professionisti? Dovete pensare che la dipendenza è soltanto la punta dell'iceberg, ok? Ora, sinceramente, tutti noi quanto ne sapevamo sulle dipendenze? Tanto o poco? Poco. Però ci sono delle persone che ne sanno tanto. Non dobbiamo demonizzare gli psicologi e non dobbiamo demonizzare i farmaci. Vi spiego perché. Alla base della dipendenza ci può essere un disturbo, vi ricordate le radici? Ok? Che deve venire fuori. Vi faccio un esempio, ci può essere una depressione. La depressione, e qui ve lo voglio dire, è come la polmonite. Quando avete la polmonite, che fate? Dici, no, prendo solo la tachipirina. Così la febbre passa. State curando il sintomo, non state curando la malattia. La depressione è uguale, identica e precisa alla polmonite. Non c'è differenza tra depressione e polmonite. Sapete perché? Semplicemente perché la depressione è una carenza di sostanze che agiscono a livello cerebrale. La noradrenalina, la dopamina, la serotonina. Sono delle sostanze fondamentali che accendono quei circuiti che abbiamo detto prima. Il depresso non ce n'ha. Quando io vado a darti un farmaco, un SSRI si chiama, cioè un farmaco che permette alla serotonina di rimanere più tempo davanti alla porta, chissà sta porta qua si apre, è un farmaco cecchino, va a colpire giusto quella parte che ti serve, senza andare a scombussolarti chissà quale cosa, ok? Allora, anche i farmaci che non ti rendono dipendente, anzi vogliono aiutarti a toglierti dalla dipendenza, non sto dicendo un uso scriteriato delle benzodiazepine, così no, quello crea dipendenza. Ma andare da dei professionisti seri, magari credenti, che vi possano aiutare nel percorso, sì, non è sbagliato. Come pure assumere dei farmaci non è sbagliato. Ma non lo dico per tirare l'acqua al mio mulino, lo dico sempre in maniera critica per spiegarvi che quanti di voi hanno, che so, problemi alla tiroide? Faccio un esempio, no? Quando uno ha problemi alla tiroide, gli manca l'ormone. E tu che cosa fai? Ti prendi l'ormone sostitutivo. È un farmaco. L'Eutirox, sì, Eutirox. Ok? Quando ti manca l'insulina, quindi sei diabetico, tu che cosa fai? Ti prendi l'insulina, oppure ti prendi dei farmaci che aiutano il pancreas a produrre più insulina affinché tu non muoia. La stessa cosa. I pazienti depressi hanno pochissima dopamina, hanno pochissima serotonina, hanno pochissima noradrenalina nelle zone dove servono. Questi farmaci, che sono dei farmaci specifici, vanno a toccare queste corde affinché questi neurotrasmettitori, neuroormoni, siano aumentati. Stop, tutto qua. Ok? Quindi sì, possiamo usare questi farmaci. Allora, quarta domanda. Sono un cristiano. Ho diversi ministeri in chiesa. Sono dipendente dalla pornografia e dalla masturbazione. Quale potrebbe essere un consiglio per andare avanti? Sono degno di predicare la parola, di fare altri servizi nella mia condizione? Dovrei interrompere. Sono tante domande. Dovrei interrompere? Allora, innanzitutto, la prima cosa da sapere è che non sei solo e non sei unico. Purtroppo vi devo dire che ci sono tanti fratelli che vivono questo dramma. Secondo, la legge universale di Matteo 6,24, di Luca 6,13, chi se lo ricorda? È una legge universale, quindi cosa vuol dire? Che è valida in ogni circostanza, in ogni luogo e in ogni tempo. Gesù disse in un contesto diverso una cosa straordinaria, che è una legge per tutti. Non potete servire due padroni. Questa è una legge universale. Non puoi servire due padroni. Dobbiamo mettere un punto fermo. E quindi non puoi servire il Signore e servire, ed essere schiavo, non servire, meglio dire la parola, schiavo della dipendenza e servire il Signore. Perché? Perché prima di tutto hai bisogno di pensare a te. Questo è il percorso. Devi pensare prima a te. Paolo lo dice. Come posso predicare agli altri se io stesso poi cado? Allora la prima cosa da fare è pensare fortemente a me. Come venirne fuori, farmi aiutare e, qua ci sono due passaggi, 1 Corinzi 9, 24, 27 e 1 Corinzi 6, però leggiamo soltanto 1 Corinzi 9, 24, 27. Ce l'ho io, lo leggo per voi. Non sapete che coloro i quali corrono nello stadio, corrono tutti, ma uno solo ottiene il premio, correte in modo da riportarlo. Chiunque fa l'atleta è temperato in ogni cosa. E quelli lo fanno per ricevere una corona corruttibile, ma noi una incorruttibile. Io quindi corro così, non in modo incerto, lotto al pugilato, ma non come chi batte l'aria, anzi, Ed ecco qui dobbiamo focalizzarci. Tratto duramente il mio corpo e lo riduco in schiavitù perché non avvenga che dopo aver predicato agli altri io stesso sia squalificato. E quindi, per rispondere alla domanda, l'ubbidienza va al meglio del sacrificio. Dobbiamo ubbidire, perché se tu sei un amministratore delle cose di Dio, la prima cosa che viene chiesto all'amministratore qual è? E Giuseppe era un buon amministratore. E che cosa sapeva gestire Giuseppe? Il tempo, la prima cosa, la cosa più importante, la sua libertà. E noi siamo liberi in Cristo, però dobbiamo saperla gestire. Il tempo, il corpo, la santità, la reputazione. Lui era un buon amministratore di tutta la sua vita. E Geremia 6,16, ve lo dico io, c'è un inciso, e questo, con questo rispondo alla domanda di chi ci ha posto questo quesito. Fermatevi e ritornate sui sentieri antichi. Fermatevi e ritornate sui sentieri antichi. E poi c'è un percorso da fare. C'è bisogno chiedere perdono, c'è bisogno di fare tanti passi che adesso... Però questi punti ve li ho voluti elencare affinché non ci inganniamo, fratelli. Non ci dobbiamo ingannare. Non possiamo servire due padroni. Ma serviamo il Signore con gioia, con forza, con santità. Dio dice, siate santi come io sono santo. E se lo ha detto il Signore in tre occasioni nella parola di Dio, fuggite la carne, fuggite le contaminazioni di spirito e fuggite la fornicazione. Siamo santi come Lui è santo. Prima Giovanni 1,19, e questo è di consolazione, se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci, e poi che cosa dice? E da purificarci da ogni iniquità. In questo ogni c'è qualcosa escluso? Assolutamente no. Gesù disse a quella donna, vai e non peccare più. Quinta domanda. La presenza di una persona molto importante verso la quale sei disposto a dare tutto e fare tutto può essere considerata una dipendenza anche se metti al primo posto Gesù? Allora, scusate, qui ho dovuto un po' interpretare la domanda, spero di averla compresa bene. Il fratello o la sorella mi perdonerà se ho frainteso in qualche passaggio o non ho capito il senso che voleva trasmettermi. Molto probabilmente qui si parla della dipendenza affettiva. Che cos'è la dipendenza affettiva? Noi possiamo dipendere da un'altra persona. In realtà qui sta dicendo io do tutto a questa persona, faccio tutto per questa persona, non è che sono dipendente. No, io mi chiederei piuttosto se non è messo al primo posto questa persona. Ok? Però la dipendenza affettiva è un tipo di dipendenza particolare che in due minuti vi voglio spiegare. È un tipo di dipendenza che parte da una personalità insicura, da una personalità che ha paura di sbagliare, da una personalità che non riesce a prendere nemmeno da sola le decisioni se deve mettere la giacca rossa o la giacca verde. E ha bisogno sempre del rinforzo del marito, del figlio, di una persona cara, e si affianca a questa persona cara, e l'opinione di questa persona cara è la Bibbia, ok? Ora, se trovi una persona che ti vuole bene, ti darà dei buoni consigli e ti dirà pure tu ti devi staccare da questa cosa, perché capirà che c'è una dipendenza. Se trovi una persona sbagliata, sei finito, diventi uno schiavo, una schiava. Allora la dipendenza affettiva, come tutte le dipendenze, va curata. E chi se ne accorge dice, senti, se il marito con la moglie o la moglie con il marito, devi dire, ascolta, io ti voglio bene, ti amo, tutto, ma tu devi capire che il tuo legame forte, la tua dipendenza, non devo essere io, ma deve essere Gesù, il Signore. E ci sono tanti uomini e tante donne che purtroppo vivono senza sapere che sono dipendenti. Capito? E questa è una cosa pericolosa. Quindi sì, noi possiamo fare tutto per una persona, ma stiamo attenti a non metterla al primo posto, prima del Signore. Sesta domanda. Gli spiriti malvagi potrebbero entrare nella vita delle persone attraverso le dipendenze? Essere posseduti, le voci che si sentono potrebbero essere quelle di questi spiriti? Sono diverse domande che giungono ad una frase che io dissi, quella delle psicosi, ossia che uno sente le voci, le allucinazioni visive, le allucinazioni uditive. Il credente non può essere posseduto dagli spiriti, ma ci può essere l'influenza, attraverso vari comportamenti, attraverso varie situazioni, attraverso varie cose, ok? Però le voci di cui parlavo io sono delle psicosi. Le psicosi è semplicemente una percezione alterata della realtà. Cioè, sentite delle voci? Adesso, oltre alla mia? No. Colui che fa uso di sostanze, che ha le dipendenze, inizia ad avere delle psicosi, ossia un'alterazione della realtà alterata, cioè una percezione della realtà alterata, inizia a sentire le voci. Ma come inizia a sentire le voci, può anche nutrire dei sospetti verso le persone care. Tu mi stai spiando e mi hai messo delle telecamere per controllarmi. Non è vero. È una percezione alterata, magari di un gesto che ho fatto io. Allora mia moglie, se ha la psicosi, mi dice: ma non è che nel cellulare tu mi controlli, mi hai messo una cimice? Cosa ha fatto? Perché io un giorno ho preso il cellulare suo e cosa ho fatto? Ci ho giocato per mezz'ora. Allora colui che è affetto dalle psicosi usa quella situazione per crearsi, tra virgolette, lo dico in maniera molto superficiale, un film che non è la realtà, ma è un'alterazione della realtà. Ok? Quindi non sono voci degli spiriti, anche se questa è giustamente un'opera di Satana, ovviamente. Però quello a cui mi riferivo io è un meccanismo scientifico. Perché? Perché tolta la sostanza spariscono le voci. Sto qua. E anche perché c'è una malattia, come vi dicevo, la schizofrenia, che è dovuta alla iperproduzione di dopamina. E siccome la dopamina da quelle quattro vie abbiamo visto che arriva a livello prefrontale, dove ci sono le psicosi, è una cosa matematica e scientifica, ogni volta che c'è un eccesso di dopamina in quella zona, tu sentirai voci, vedrai persone e ti farai dei film su una realtà alterata. Tutto qua, ok? Va bene? Da distinguere, fratelli, perché a volte c'è sta una cosa. Qualcuno spesso mi dice, a me nella mente mi dice, siete rovinati. A me la mente mi dice, o nella mente mi dice, vi è mai capitato di dire questa frase? O nella mente vi dice, non c'è una persona nella vostra mente. Siete voi che pensate in un micro nanosecondo un pensiero che la vostra personalità santa, giusta, vuole tenere lontano, ma siccome avete una personalità di un certo tipo, lo subite e vi sentite male, perché dice: ma com'è possibile? Questo mi insinua nella... Non c'è nessuno nella mente che vi insinua. È il vostro cervello che pensa alla velocità della luce, ok? E dice delle cose contrarie ai vostri principi. Ogni volta imparate questo. Non dite più nella mente mi dice, ma dite ho pensato questo. Perché veramente vi create un alter ego che vi farà male. Vi create un'altra, non personalità sbagliata di personalità, una situazione. È come se veramente una persona vi vuole convincere a fare una cosa. Non è così. Tutti quanti noi abbiamo dei pensieri sbagliati, soltanto che c'è la persona come me che dice: ma cammina, lascia aperto. E c'è quella persona che dice: oh, mamma mia, mo che ho pensato? E mo sono rovinato. E mo ho peccato. Non è così. Ci dobbiamo fortificare anche in queste cose. D'accordo? Settima domanda, disturbi alimentari. Ce la facciamo? Questo è un capitolo immenso. Ma vi dico soltanto questo, senza snocciolare l'argomento. I disturbi alimentari sono tanti. Non c'è soltanto l'anoressia e la bulimia. Ad esempio c'è il binge eating, c'è le abbuffate di cibo, c'è la drancoressia. Avete mai sentito parlare di drancoressia? Cioè sono delle persone che non mangiano perché la sera si devono andare a divertire e quelle calorie che dà l'alcol, no? Loro non le vogliono associare oppure accumulare al pranzo. Allora preferiscono non mangiare e farsi 10 bicchierini, così sto a posto con le calorie. Ci sono le persone che ad esempio hanno il diabete e hanno un disturbo alimentare, non prendono l'insulina perché l'insulina fa ingrassare. C'è ad esempio la progesteronessia, una signora che in gravidanza ha paura di ingrassare e mette a dieta lei e il figlio. Ma ce ne sono tantissimi disturbi alimentari. Alla base del disturbo alimentare molto probabilmente c'è, ma questo è da verificare, una personalità narcisistica. Ossia che si vuole piacere a tutti i costi. È come il culturista che prende il doping, no? Si vuole piacere a tutti i costi. E quindi bisogna indagare bene se c'è un disturbo alimentare. I sintomi sono: vado su internet alla ricerca di cibo ipocalorici, vado su internet a vedere e calcolare le calorie, vado su internet a vedere i modelli e le modelle di un certo tipo, vado su internet e posto delle foto con me che ho mangiato la carotina e il sedanino. Questi sono tutti quanti, sintomi o segni di un possibile disturbo alimentare. C'ho 5 minuti, Gino? 5. Ok. Sì, andiamo su la parte conclusiva, velocemente. Possiamo uscire dalle dipendenze? Assolutamente sì. Il punto di partenza di arrivo delle dipendenze può essere la depressione. E la depressione ha dei sintomi devastanti ed è una malattia come la polmonite. Lo devo ripetere all'infinito. Quindi va curata e va guarita. Soltanto che qui c'è anche una componente psichica che va tenuta in considerazione. Il triangolo della morte. Questi sono. Dipendenze, depressione e disturbi comportamentali. Ricordate le 3D. Posso vincere e uscire dalle dipendenze? Certo che sì. Puoi arrivare al traguardo. E sai come? Innanzitutto, se hai pensato di voler uscire dalle dipendenze, già sei un vincente. Perché hai la consapevolezza del problema. Hai capito che hai bisogno di essere guarito e liberato. Quindi se solo pensi, dici... io voglio uscire, già hai vinto, sei un vincente, quindi stai lì per vincere. Secondo, se hai deciso di parlarne con qualcuno, sei sulla strada del traguardo, perché la cosa più difficile è dire io sono dipendente dalla pornografia, io assumo cocaina, è la cosa più difficile. Confessare a qualcuno le cose intime sono le cose più difficili. Però tu hai vinto la vergogna ed è qualcosa di straordinario. Se hai deciso di chiedere aiuto, sei a metà percorso, perché chiunque fa uso o è dipendente, chiunque è un addictus, ha bisogno di aiuto. Perché non sappiamo in quale fase delle sabbie mobili si trova, ma in qualsiasi fase ha bisogno di aiuto. Se decidi di intraprendere un percorso di liberazione con persone qualificate e ti impegni con costanza, sei a 100 metri dal traguardo. Perché? A che cosa servono queste persone? Il Signore è l'unico indispensabile, punto. Degli anziani che sono degli curatori d'anime sono indispensabili, punto. Ma a volte queste persone possono darti una strategia, un metodo, che forse io non ci ho pensato. Anche se ti sto dietro, anche se sono il tuo genitore e ti ama la follia, ma forse la strategia, non ci ho pensato, non è che possiamo sapere tutto di tutte le malattie, no? Ci sono delle strategie per delle malattie, ok, che fanno fare dei progressi avanti e delle situazioni. Allora, metodo e strategia. Se diventi dipendente dal Signore, arriverai al traguardo e non tornerai mai più indietro. Questa è la liberazione e la salvezza. Uscire dalle dipendenze, guardate, opla, Dio ci ama e ci dice che siamo preziosi ai suoi occhi. E poi, non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Romani 12, 1 e 2, questo è il versetto 2. È interessante che in questi due versetti ci sono due parole poco usate nel Nuovo Testamento, quella che troviamo qua soltanto due volte, la prima volta la troviamo qua, ed è questa. C'è qualche grecista? Metamorfose, sì, c'è una E. Che significa? Metamorfosi, no? Cambiamento radicale. E sapete, Paolo non conosceva il processo di metamorfosi della farfalla, o non so se lo conoscesse quando pensò a questa parola, ma sicuramente sapeva che l'altra volta in cui fu citato questo termine fu sul monte della trasfigurazione, e questa parola viene usata per il Signore Gesù che cambiò il suo volto, trasfigurato. Ma vedete, la metamorfosi ha tre fasi importanti. Se tu vuoi cambiare, innanzitutto c'è una fase di istolisi, che vuol dire tutti i tessuti vecchi devono sparire. Se tu vuoi uscire dalla pornografia, devi chiudere i siti dove vai, devi buttare gli strumenti, devi fare di tutto, devi bloccare tutto, devi distruggere il vecchio. Lì c'è il bruco, bruco, striscia, esattamente. Ok? Distruggi tutti i tessuti che ti portano al vecchio. E poi però c'è l'istogenesi. Me lo volevo giocare meglio questa. C'è l'istogenesi, cioè la creazione del nuovo. Guardate che bella farfalla. Ma la cosa più importante è che questo processo non avverrà se tu non ti vai a mettere in quella posizione là. Se non state in Cristo, dimenticate questo processo. È la posizione in Cristo che vi fa diventare una farfalla che sugge il nettare. Pensate, il bruco distrugge i campi, ma la farfalla sugge il nettare dei fiori. Sapete quanto è bellissima da vedere, va verso il cielo. E la vita di una farfalla dura pochissimo, però ha in sé un insegnamento straordinario. È riuscita a trasformare la sua vita e ad essere qualcosa ammirata da tutti. C'è speranza per tutti? Guardate, questa è una frase bellissima. Sapete dove l'ha detto il Signore? In due occasioni. Quando Gerusalemme era in fiamme e Geremia si metteva le mani nei capelli e diceva: «Emmo, come facciamo?» E il Signore ha detto: «Compra un campo, non ti preoccupare tu. C'è forse qualcosa di troppo difficile per me?» Cambiare la storia, il Signore lo fa, e cambierà la vostra storia. E poi la seconda volta lo disse molti anni prima ad Abramo, quando la moglie non poteva partorire. E lui disse: «Signore, io sono fatti 100 anni, c'è forse qualcosa di troppo difficile per me? Noi abbiamo un Dio grandissimo, c'è speranza per tutti». E ricordate una verità fondamentale: noi non apparteniamo più a noi stessi, ma a Cristo Gesù. E questo corpo è il Tempio dello Spirito Santo. Non contaminiamolo, ma glorifichiamo, dice la Scrittura, Dio con il nostro corpo. Io vi ringrazio, benedico il Signore, e che il Signore possa veramente darvi, lì dove ci dovesse essere bisogno, una grande liberazione, ma istruirvi e farvi strumenti per portare gli altri a ravvedimento, a salvezza e a guarigione. Che il Signore vi benedica. Amen.